www.redigio.it e la storia continua. Il sapore della vita, il pane. L'arte dei fornai, corporazioni medievali. Durante la festa di San Lorenzo a Firenze il 10 agosto venivano organizzate numerose celebrazioni che avevano come scenario la zona della Basilica di San Lorenzo, nel cuore della città. Fra i fiorentini che partecipavano attivamente a queste cerimonie, i membri dell'arte dei fornai e la loro residenza era posta in via Lambertesca, nella parte poi rimasta incorporata nel fabbricato degli Uffizi. I fornai avevano eletto il santo a loro patrono, dedicandogli un'immagine quasi a grandezza naturale, dipinta su un pilastro all'interno di Or San Michele, attribuita alla scuola di Taddeo Gaddi, seconda metà del XIV secolo. E in questo affresco, nella parte superiore, San Lorenzo tiene l'insegna dell'arte, una stella bianca a 8 punte in campo rosso, mentre nella piccola scena sottostante viene rappresentato sulla graticola del martirio. Il 10 agosto i consoli dell'arte dei fornai non solo si recavano solennemente a consegnare l'offerta rituale in Or San Michele, ma erano anche fra i cittadini maggiormente impegnati nelle celebrazioni, che avevano luogo nella basilica dedicata al santo. Nella zona intorno al complesso laurenziano, inoltre, abitavano e avevano forni e botteghe un gran numero di fornai e di negozianti di pasta da minestra, i quali decoravano le loro botteghe presentando il pane in varie fogge e confezionando, in particolare, una pasta speciale che era uso mangiare per la festività di San Lorenzo, la lasagna, che è una sorta di pasta di farina di grano sottile in forma di lunga striscia a un nastro, leggermente increspata da un lato per lo più adoperarsi per minestra. I fornai fiorentini erano associati fra loro anche in una compagnia di carattere religioso, denominata Compagnia di San Lorenzo dei Fornai, che aveva in sede in via San Gallo. Il contributo della parte di Compagnia di San Lorenzo dei Fornai nei festeggiamenti del 10 agosto prendeva forma principalmente nel corso della distribuzione dei pani benedetti, a cui seguiva alla sera la degustazione del cocomero. Patologie e folklore. Pane, ergotismo e licantropia. Ergot è il nome comune dato alla Claviceps purpurea, una parassita di molte specie di graminacee. Questo fungo si caratterizza per la formazione di sclerosi simili a cornetti o clavette, che conferiscono alla pianta infetta, normalmente alla segale, il nome comune di segale cornuta. Queste strutture contengono sostanze che possono essere causa di tossicità severa nei mammiferi. Le prime intossicazioni risalgono all'epoca dell'Europa medievale, quando i ceti più bassi della popolazione si cibavano di cereali inferiori, come la segale e l'orzo, che consumavano sotto forma di pane, zuppe o minestre e farinate, molto simili alla polenta. Le intossicazioni collettive che si verificarono nell'Europa del Nord, principalmente in Francia e Germania durante il Medioevo, si manifestavano sotto due forme, una cronica e una convulsiva, che all'inizio si presentavano una sintomatologia comune, depressione, stanchezza, dolori lombari e alle estremità, nausea e a volte vomito, frequente indebolimento delle facoltà mentali, formicolio nella pelle. E dopo un periodo di incubazione variabile da alcuni giorni o a 2-3 settimane, l'ergotismo cancrenoso si manifestava con infiammazione delle estremità, dolori lancinanti e senso di bruciore intenso. Da qui i nomi di mal des ardes, ignis sacer, fuoco sacro o fuoco di Sant'Antonio, confuso spesso con l'herpes zoster, a cui seguivano i fenomeni cancerosi, con dolori acutissimi. L'ergotismo convulsivo si manifestava con sintomi di formicolio alle estremità, forti dolori, nausea, vomito, cecità, sordità, vertigini, mal di testa, confusioni di tipo epilettico, delirio, indebolimento delle facoltà mentali, afasia e disturbi oculari. I sintomi di questa patologia, che aveva profondamente colpito l'immaginario collettivo, perché simili a quelli del comportamento licantropico, e potevano essere spesso confusi per morte da strangolamento e soffocamento. Nel folklore rurale germanico esisteva un demone, Roggenwolf, che si credeva vivesse nei grandi campi e tendesse imboscate agli uomini, proprio strangolandoli. Non a caso la sua terribile genitrice si chiamava Kornmutter, madre del grano, e il fungo responsabile dell'intossicazione veniva ancora chiamato Wolfzahn, dente di lupo. Un'altra teoria invece è che tende a collegare la radice del termine ergot con il nome di Berserkir, al singolare Berserker, feroci guerrieri vichinghi che prima della battaglia entravano in uno stato mentale di furia, detto Berkesenganga, che li rendeva particolarmente feroci, forse in seguito all'assunzione di sostanze allucinogene. La loro inaudita ferocia, ergotismo forse convulsivo, generò una leggenda secondo la quale essi si trasformarono letteralmente in enormi orsi mannari. E nell'inglese moderno l'espressione to go berserk indica tuttora il perdere completamente il controllo. Legami pericolosi. La sacralità che gli egiziani destinavano ai gatti pare che fosse da mettere in relazione con la necessità di tenere sotto controllo il numero dei roditori, flagello per i granai del tempo. Nel mondo arabo e musulmano l'apprezzamento verso i felini è ampiamente attestato, mentre nell'Europa cristiana i gatti erano considerati in modo assolutamente negativo. Una probabile motivazione di questa avversione verso i gatti è da ricondurre al trasporto per mare del grano da parte delle navi saracene. Molto spesso su queste navi, per proteggere il carico di cereali insidiato dai topi, si tenevano a bordo numerosi gatti. Nelle regioni arabe e nel Golfo Persico, le specie feline più diffuse avevano il pelame nero. Quando i saraceni attraccavano nei porti vicini alla città da assediare, durante la notte aprivano le stive, da dove i gatti potevano uscire e scendere sulla terraferma, riservandosi nel centro urbano. L'arrivo dei gatti neri, difensori dalle vettovaglie e saracene, veniva quindi a preannunciare il ben più pericoloso arrivo delle piraterie musulmane. Navi, grano, topi. E in tempo di relazioni commerciali pacifiche, l'insieme ai carichi di grano, arrivavano anche i ratti, portatori della Xenopsylla cheopis, la pulce cosmopolita vettore della peste, che decimò la popolazione europea nei secoli del Medioevo, soprattutto nei centri urbani. Nelle città, infatti, venivano accumulate grandi scorte di frumento fatte arrivare per nave dal Mar Nero, dall'Egitto, dalla Tessaglia e dalla Spagna, i grani di mare. Il grano veniva conservato secondo particolari consuetudini e accorgimenti, in appositi silos o in ambienti ipogei, dove però i topi imperversarono, tanto da dover riabilitare il ruolo dei gatti, soprattutto dei gatti certosini, autorizzati dai monaci allo sterminio dei topi nei loro granai. E la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.